Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 24 ottobre 2024, promosso dal Circolo della Stampa di Trieste, presso la Sala Alessi del Circolo della Stampa di Trieste, di Corso Italia 13, sul tema Amianto. Manca la necessaria informazione. Presentazione da parte di Lorenzo Lo Russo, giornalista, con il saluto di Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, il signor Fedele Boffoli, giornalista pubblicista ed artista, il signor Vincenzo Cerceo, colonnello in congedo, il professor ingegner Marino Valle, sul tema Considerazioni sull'amianto nelle indagini peritali, dottoressa Valentina Cubesi, rappresentante OSA, organizzazione sindacale autonoma della Polizia dello Stato. Parte introduttiva.
Molti finanzieri in particolare hanno avuto questo problema, che è il primo problema dell'esposizione all'amianto, il primo purtroppo passo negativo che la persona fa verso una malattia che non è detto che poi diventi necessariamente mesotelioma della pleura, però ci sono delle possibilità che ciò avvenga. E quindi sostanzialmente, lo diceva anche il professor Confalonieri, è necessario che chi ha avuto il riscontro dell'ispessimento della pleura, sia a livello bilaterale oppure a livello soltanto unilaterale, deve sottoporsi periodicamente a una TAC per verificare lo stato dell'ispessimento oppure lo stato delle placche pleuriche. E per quanto concerne l'amianto, c'è da dire che ci sono, a scuola ci insegnavano che due rette parallele che non si incontrano mai, e ci sono queste due rette parallele. Quali sono? Lo Stato che gestisce queste cose e i dipendenti dello Stato che subiscono queste cose, queste patologie, e che poi devono fare tutta una trafila per avere riconosciuto il danno e per avere riconosciuto anche un equo risarcimento, perché parliamoci chiaro. E bisogna sottoporsi a vari accertamenti, a volte anche costosi, non pagati neppure dall'azienda sanitaria, a volte alcuni tentano la fortuna andando fuori città, in centri specializzati proprio sull'amianto per curarsi. Le possibilità di guarigione sono più o meno identiche, mi dicevano sia il professor Bianchi sia il professor Confalonieri, sono identiche, però perché c'è un protocollo, la sanità italiana rispetta un protocollo e quello è il protocollo che deve applicare, a meno che uno non decida di andare all'estero. Allora in quel caso, quando decide di andare all'estero, è tutta un'altra questione, c'è un altro protocollo. Però facciamo attenzione, perché c'è anche un protocollo europeo, quindi se si vuole uscire fuori da questo protocollo bisogna andare fuori dall'Unione Europea. Però sono tentativi ancora non verificati di cura, di possibile cura. È come per esempio più o meno un vaccino che non viene sperimentato per un periodo adeguato, può guarire tanta gente, però può esserci anche chi magari si ammala per gli effetti collaterali di quel vaccino o di quel farmaco. Come sappiamo, qualunque farmaco che noi ingeriamo aiuta a guarire qualcosa, ma ha diversi effetti collaterali che sono dannosi per la salute. Per quanto riguarda le caserme della Guardia di Finanza, volevo dire che, come molti triestini sanno, sono ubicate principalmente nella zona portuale, laddove per esempio lo scalo Legnami aveva centinaia di metri quadri di lastre di amianto sopra le tettoie dove era depositato il legname che rimaneva lì, oppure più avanti verso la ferriera dove c'erano i lingotti di metallo che accantonava la ferriera. Questo amianto, quando chi è più anziano se lo ricorderà, negli anni 80, quando c'erano le nevicate, quando diciamo questa le piogge ghiacciavano spesso e poi c'erano queste forti ondate di bora, cosa succedeva? Che dalla tettoia cadevano dei pezzi di amianto e andavano a finire per terra. Questi pezzi di amianto venivano poi frantumati a loro volta da che cosa? Dai camion che andavano direttamente in ferriera a Servola e dagli altri camion che invece caricavano il legname, oppure dalle autovetture di chi entrava in quella zona. Questa è stata una delle forme per cui l'amianto si è diffuso in maniera esponenziale nella zona portuale. Anche recentemente, quando abbiamo visto la chiusura della ferriera di Servola, la cosa più giusta da fare sarebbe stata smontare quei pezzi e poi portarli nelle discariche, perché l'amianto, diciamo, va portato in alcune discariche particolari. Invece c'è stata quell'esplosione che, diciamo, ha fatto un effetto scenico, però secondo molti questo effetto scenico ha potuto comunque procurare che cosa? Un aumento delle polveri che stavano lì, che sono finite in mare oppure che sono state respirate da chi abita nel quartiere di Servola, che poveretti, diciamo, già hanno subito per anni queste forme di inquinamento più o meno intensivo. E come sapete, anche a Servola sono morte diverse persone sia per mesotelioma della pleura sia per altri tumori al polmone, perché diciamo l'aria era molto viziata in quella zona. E stavo dicendo prima che ci sono due binari diversi: da una parte lo Stato che nega i diritti, cioè qual è il diritto? Il diritto dell'esposto è innanzitutto di sapere che è stato esposto, quindi ci vorrebbe una maggiore informazione. Sarebbe utile avere anche un numero verde, perché così il cittadino che ha un sospetto si possa rivolgere al numero verde e sapere subito cosa fare. Nega e poi si oppone a livello anche legale. Mi spiace dirlo, ma molti che hanno dovuto fare questa trafila hanno dovuto rimettere di tasca propria molto denaro per fare uno, due o tre gradi di giudizio, perché la magistratura purtroppo ha negato a volte anche l'evidenza. E l'evidenza qual era? L'evidenza era questa: se un dipendente pubblico o anche un dipendente privato, un operaio del porto, è stato esposto all'amianto e poi viene sottoposto ad alcune visite come la TAC ed emerge che ha rispessimento pleurico, la SUGI, l'azienda sanitaria, riconosce l'ispessimento professionale, dovrebbe essere automatico anche il risarcimento e anche come dire, l'assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione, assunzione che non c'è mai stata. E facciamo l'esempio anche delle scuole. Io una volta sono entrato nell'ex magistrale che si trova in Cavana, il liceo pedagogico, e mi sono accorto che c'era la pavimentazione nel linoleum che usavano 50 anni e passa fa, e sotto c'era dell'amianto friabile. Poi vabbè, è stata chiusa la scuola, è stata bonificata, però quanta gente prima può essersi ammalata in quella scuola? La stessa cosa è successa con la scuola che si trovava, mi pare, in Deledda, in via Pondares. In via l'ex Sandrinelli. Hanno bonificato, però per quanti anni i professori, che qua ce ne sono tanti di professori, hanno lavorato in queste scuole, oppure gli studenti sono passati di lì, gli stessi operatori come dire, scolastici, i bidelli, il personale ATA, è stato dentro quella scuola e ha respirato quella polvere. perché lo Stato ha spostato la scuola da una parte all'altra senza dire guardate, andate in ospedale a fare questi accertamenti perché potreste avere avuto un'esposizione all'amianto. E io di recente sono andato a vedere l'ispettorato del lavoro che si trova in via San Francesco. Quando ho fatto il primo piano di scale sono rimasto sconcertato. E sapete perché? Perché ho visto dalla finestra le tegole di amianto davanti all'ispettorato del lavoro di Trieste. Cioè, una cosa sconcertante, loro che dovrebbero denunciare queste cose avevano le tegole lì, mezze frantumate, davanti alla loro finestra, alle loro finestre. E allora mi chiedo perché tutto questo? Cioè è una cosa trasversale, parliamoci chiaro, non è un fatto politico, perché qualunque governo è passato in Italia, perché qua stiamo parlando di 50 anni, ha fatto la stessa cosa, cioè si è tappato gli occhi e anche le orecchie, non ha voluto vedere questa questione relativa all'amianto, non hanno voluto prendere provvedimento. Nel 1992, con la legge 257, l'amianto è stato definitivamente messo al bando in tutta Italia. Non può essere più venduto, commercializzato, trasportato, ed è reato portarlo nelle discariche, chiamiamole normali, dove si portano gli altri rifiuti. Perché l'amianto va trattato diversamente, va prima denunciata la presenza di amianto e poi ci sono delle apposite ditte specializzate che fanno questa asportazione di amianto. E anche lì poi c'è tutto un giro da verificare, perché c'è uno smaltimento di rifiuti che spesso è illegale. Questi rifiuti vengono smaltiti illegalmente, quindi si trovano magari sono stati trovati sul Carso, dove c'era l'ex obelisco tempo fa, c'erano delle lastre di amianto spezzate, però nessuno si è preoccupato mai di prendere un provvedimento su questo aspetto. Allora, non mi dilungherò oltre, perché poi passerò la parola a Fedele Boffoli che metterà nero su bianco i vari dettagli e i vari aspetti che io ho citato a livello assolutamente generico. Però il messaggio che vorrei dare a tutti i presenti, è quello di informare e di informarsi. Fatelo per il bene vostro, per il bene dei figli, dei nipoti, però informare, perché qua si tratta di un problema di salute, non è un problema nasce così dal nulla, nasce da migliaia di morti e da migliaia di persone che hanno sofferto. C'è stato un nostro collega che ha avuto un calvario di 10 anni, andava su e giù da Mestre, Trieste, abbiamo conosciuto la moglie, abbiamo conosciuto i figli, cioè disperati tutti quanti, e dopo aver sofferto 10 anni è morto, è venuto a mancare prematuramente. Ecco, prima che succedano queste cose, informiamo la gente, facciamo in modo che la gente venga informata. Io speravo ci fosse qualche giornale in più stasera qui, perché è una cosa secondo me che va detta alla gente. Informatevi e soprattutto fate valere i vostri diritti. Grazie.
Grazie Lorenzo, come sempre. Come diceva l'amico collega Lorenzo, mi chiamo Fedele Boffoli, sono un ex dipendente della Guardia di Finanza in pensione ed esposto all'amianto per motivi professionali. Farò una rapida ricostruzione storica basata su atti giudiziari, quindi faremo un'esposizione di questi fatti riguardanti l'esposizione appunto all'amianto e questioni annesse, che sono purtroppo però ancora molto attuali, perché l'amianto può colpire, come ben si sa, anche a 50 anni dall'esposizione. Attingerò per il racconto la mia esperienza personale. Siamo nel 1985, sono giovanissimo, ho 21 anni, arrivo a Trieste e vengo assegnato come finanziere appunto alla caserma Fratelli Bandiera 15, al molo omonimo. Un posto assolutamente meraviglioso, io che sono amante di mare l'ho amato subito quel posto, con le barche, le vele, il sole, la pace, il mare, meraviglioso, praticamente in sacchetta, vicino a quel faro che è la cosiddetta Lanterna Verde, a sua volta vicino a quel lido che è molto conosciuto, che è il lido Lanterna, e che è il Pedocin praticamente. Quindi tutto meraviglioso, tutto bello, però quando le cose sono troppo belle e funzionano troppo bene, infatti sono stato benissimo con gli anni, a parte la gioventù che ovviamente c'era quella volta, il piccolo inconveniente era dato dal cantiere navale. Questa è una cosa ovviamente che abbiamo ricostruito successivamente. Quella volta lì non avevamo consapevolezza, eravamo giovani, pensavamo a tutt'altro che non ai cantieri e a quant'altro. Ovviamente facevamo il servizio e poi cercavamo, come dire, di ricrearcela meglio, no? Purtroppo però i cantieri navali, e ovviamente anche quello, utilizzavano l'amianto per le proprie lavorazioni, per le loro lavorazioni. Quindi facevano demolizioni, tagli, verniciature a spruzzo o non, saldature, coibentazioni, isolamenti, eccetera. Per rendere un attimo l'idea di quella che era la situazione igienica e di sicurezza del cantiere e ovviamente della nostra, che eravamo praticamente adiacenti, per farvi capire, questo è il faro, questa è la caserma e a spalla c'era il cantiere con il pantografo sotto le finestre della caserma, quindi gli uffici e le camerate. Io purtroppo ho lavorato lì presso gli uffici vari anni e anche nella mensa adiacente ed ero anche obbligato per servizio per 4 anni ad alloggiare lì e quindi diciamo che abbiamo respirato queste belle sostanze. Ma vediamo cosa ne dice un vecchio maresciallo, purtroppo venuto a mancare, a lui rivolgiamo il nostro pensiero, che ha lavorato per molti anni in tutto il porto all'anticontrabbando e ha reso questa dichiarazione. Leggerò ovviamente degli stralci brevemente. E dice: dichiara di aver prestato servizio presso il porto di Trieste dal 1971 al 1999. Punto Franco Vecchio, punto Franco Nuovo, scalo Lignami, porto industriale, con compiti di controllo e riscontro delle merci anticontrabbando, antidroga, eccetera. Dichiara di ricordare che a fianco della caserma del Molo Fratelli Bandiera 15, luogo in cui per molti anni aveva la sua sezione operativa e dove si trovavano vari uffici del corpo, GDF, infermeria, magazzini e mense, officine, spaccio bar, camerate del personale, eccetera, la presenza dell'attivo cantiere navale, che utilizzava l'amianto per le proprie lavorazioni e che creava continue polveri e nebulizzazioni con verniciature, talvolta con puzze, tagli, demolizioni, eccetera, di materiali utilizzati per le sue attività di cantieristica navale e quant'altro. A tal proposito, ricorda che in alcuni episodi strati di vernice corrosive si depositavano sulle auto dei finanzieri in sosta, danneggiando vetri e carrozzerie e anche sui vetri delle camerate dei finanzieri e degli uffici. E purtroppo io questo ricordo lo ho molto chiaro. Più di qualche volta la mia macchina è stata, diciamo, colpita e quindi presumo anche la mia persona, anche se ovviamente non ci si accorge subito, no? Dichiara che più volte durante lo svolgimento del suo servizio notava sacchi rotti del pericoloso minerale con evidente aerodispersione delle relative polveri. Inoltre di aver notato durante il servizio presso i punti franchi di Trieste, punto Franco Vecchio, punto Franco Nuovo, scalo Lignano, porto industriale, eccetera, capannoni in disuso, dotati di ingenti coperture di eternit degradato, come anche cumuli dello stesso materiale rovinati per terra, per effetto della forte bora, ed accatastati senza alcuna protezione negli immediati paraggi degli stessi luoghi di servizio, come anche ricorda Tubia Vista, coibentati con amianto nella caserma di Porto Industriale. Dichiara di essersi iscritto nel registro regionale degli esposti all'amianto per motivi professionali. Ecco, poverino, adesso a lui non servirà neanche più quello, ma sicuramente sarà meglio da certi punti di vista. Ma vediamo, per allargare il campo, per avere una visione diciamo più completa, cosa è stato detto dall'azienda sanitaria locale del tempo di quel cantiere attraverso un sopralluogo che è stato fatto a sorpresa, ovviamente, come si fa normalmente nelle sezioni ispettive, che ha redatto alla fine un verbale di sopralluogo, appunto nel cantiere, in questo cantiere al Molo Fratelli, riepilogo un attimo per Sua Eccellenza, di questo cantiere che era al Molo Fratelli Bandiera 15 a fianco alla caserma, alla nostra caserma, spalla a spalla. E dice il responsabile: in data 2/12/88 è eseguito un sopralluogo di iniziativa presso il cantiere sito in Molo Fratelli Bandiera. Il resto del primo piano è occupato da un magazzino, sugli scaffali sono depositati anche del cordolo e dei materassini quasi sicuramente di amianto. Vi risparmio tutta una serie diciamo di criticità che vengono rilevate, cerchiamo di andare per sintesi. E continua: il complesso dei servizi si presenta in condizioni di igiene e di decoro assolutamente precarie, con sistemazioni elettriche di fortuna e non idonee. All'esterno, racconta, si ritrovano sistemazioni logistiche più o meno di fortuna. Esternamente all'alloggiamento, per bombole ossiacetileniche, si sono ritrovati due pacchi di bombole vuote, non protetti dalle intemperie, e bombole singole in piedi senza accorgimenti anticaduta. Qualcuno ci deve aver protetto. Noi non ne sapevamo nulla, ovviamente. Sotto la tettoia del pantografo, e questo ci riguarda molto direttamente perché eravamo praticamente lì con le nostre finestre degli uffici e anche con le camerate, la mensa e il bar, l'infermeria e quant'altro, vengono svolte in pratica all'aperto attività proprie dell'officina di carpenteria. Anche all'aperto, sotto tettoia, si svolgono attività di pitturazione e di sabbiatura. In relazione a quanto osservato, si chiederà un sopralluogo urgente al presidio multizonale di prevenzione servizio impiantistico antinfortunistico. Siamo nel 1988. Si dispone inoltre l'immediato confinamento dell'amianto ritrovato nel magazzino in robusti sacchi di plastica e la sigillatura di questi mediante nastro isolante in attesa di indicazione per il loro smaltimento, e a utilizzare, se del caso, cordoli e materassini in materiale esente d'amianto. E conclude: ai sensi dell'articolo 7 del DPR 303 citato, si diffida a far svolgere nelle officine tutti i lavori di una certa durata, ad esse pertinenti, e non in ambienti semiaperti non difesi dalle intemperie, esempio la zona pantografi, che ci riguardava purtroppo direttamente. Bene, ritorniamo diciamo alla mia cronistoria personale. Siamo negli anni 90 e grazie all'assunzione di nuovo incarico vengo trasferito presso quello che è l'attuale comando regionale della Guardia di Finanza in via Fiamme Gialle 6 ai Campi Elisi, al terzo piano all'ufficio amministrazione. Anche lì una vista stupenda, mozzafiato, vista mare sul porto, sembrava veramente una cosa incredibile, troppo bello per essere vero. Anche lì purtroppo però c'è un piccolo particolare, e sembra che questa cosa ci rincorra, mi rincorra, indifferente. Il piccolo particolare è sempre l'amianto, è sempre lui. Infatti la caserma è un plesso dell'industria pesante, è un plesso dell'ex industria pesante navale, metalmeccanica, fabbrica macchine, contaminato dall'amianto in più livelli e oggetto di importanti bonifiche dal 99 al 2001. Vediamo cosa ne dice di questo amianto un collega sottufficiale che con me ha lavorato alcuni anni nel mio stesso ufficio, che ha anche svolto il servizio di piantone nella stessa caserma. E dice: sono stato in servizio dal 1986 al 1998 come piantone e negli uffici dell'attuale comando regionale GDF di Trieste, già 19ª legione, in via Fiamme Gialle 6, laddove sono state asportate negli anni 99, 2001, 2002 varie tonnellate di materiali contenenti amianto compatto e friabile da più livelli dell'edificio. In particolare, l'amianto contaminava la centrale di trattamento dell'aria sita nel sottotetto dello stabile che, per effetto del cattivo funzionamento delle macchine, diffondeva polveri e fibre d'amianto nella caserma. Ricordo in particolare la patina di polvere che per anni si formava sulla scrivania mia e del collega Boffoli, che sono io, proveniente dai bocchettoni dell'impianto di reazione quando in funzione. E questo particolare, purtroppo, me lo ricordo molto bene. Conclude dicendo: sono iscritto al registro degli esposti all'amianto del Friuli Venezia Giulia per motivi professionali. A questo punto cerchiamo di comprendere ancora meglio qual era questa situazione ambientale della caserma attraverso le dichiarazioni rese nel tempo da un sottufficiale che era addetto alla manutenzione degli impianti termici e di riscaldamento dell'edificio. E dice questo: che quando hanno fatto il nuovo impianto di climatizzazione con nuovi caloriferi e nuovi ventilconvettori, le tubazioni di alimentazione sono state installate nei corridoi e poi controsoffittate, per cui le condotte che alimentavano i vecchi anemostati non sono state rimosse. Che non so se le vecchie isolazioni che correvano nei controsoffitti contenessero meno dell'amianto, ma devo presumere, per analogia, che fossero simili a quelle che sono state asportate con la bonifica della centrale termica, frigorifera e trattamento aria sulla copertura, perché risalenti alla stessa epoca e fatte verosimilmente dalla stessa mano, con gli stessi criteri e i medesimi materiali. Continua dicendo che le isolazioni che si vedono nelle foto della centrale di trattamento aria corrispondono alla situazione reale, che ricordo, e le vaste disgregazioni che si vedono comprovano, come già in precedenza affermato, che tutte quelle masse si erano polverizzate per la mancanza di manutenzione a causa delle vibrazioni prodotte dai ventilatori. Vediamo come spiega poi sempre lo stesso sottufficiale in altra dichiarazione nel dettaglio il funzionamento di questa centrale di trattamento dell'aria che serviva il mio piano, il terzo piano e altri ambienti. In questa maniera tutte e quattro le sezioni ventilanti aspiravano l'aria miscelata proveniente dal vano comune della suddetta centrale di trattamento d'aria muratura. Preciso altresì che a soffitto della centrale suddetta correvano le condotte rettangolari dell'aria e le tubazioni dell'acqua di riscaldamento delle batterie che erano tutte coibentate con amianto, così pure come le altre tubazioni inutilizzate che giacevano dismesse sul posto. Devo rilevare che durante il funzionamento dell'impianto le continue vibrazioni dei ventilatori causavano la polverizzazione del rivestimento in amianto delle condotte che si sfarinava e depositava sul pavimento e in parte veniva aspirato dai ventilatori che inviavano il pulviscolo così formatosi per tutto l'edificio. Aggiungo che l'impianto è sempre stato gestito nella maniera sopra descritta fino al momento della sua demolizione, dopo la bonifica dell'amianto avvenuta tra il 2000 e il 2001. Bene. Ritorniamo alla nostra cronologia dopo queste testimonianze, dopo questi documenti, e siamo nel 2009 e iniziano le prime iscrizioni dei colleghi al registro degli esposti all'amianto del Friuli Venezia Giulia. Purtroppo però si palesano in quello stesso periodo tra il personale sospette patologie e purtroppo anche decessi. Si richiede al comando il curriculum lavorativo conforme all'articolo 2,1 del decreto interministeriale del 27 ottobre 24 per l'aumento dei benefici contributivi per l'esposizione ultradecennale all'amianto, che viene negato, tranne solo a due, non si comprende il motivo. E quindi l'INAIL non può istruire la pratica ed emettere la certificazione di esposizione per accedere ai benefici previdenziali. Si raccolgono nel contempo gli atti attinenti le bonifiche e le esposizioni presso Genio Civile, Azienda Sanitaria Locale, Comune, eccetera. Non resta altro che ricorrere, siamo nel 2011, alla Corte dei Conti. È un plurale maiestatis, come sempre. Per la prima caserma citata, quella al Molo Fratelli Bandiera, dove c'era il cantiere per intenderci, la consulenza tecnica d'ufficio equivoca la distanza tra la sede di lavoro del ricorrente e la fonte espositiva, il cantiere, secondo i civici di 180 metri, ma in realtà adiacenti, erano spalla a spalla, come dicevo prima, con il pantografo a pochi metri, come ben specificato in atti. Per la seconda caserma citata, invece quella ai Campi Elisi, l'attuale comando regionale, la nostra consulenza tecnica di parte rileva un'esposizione di gran lunga superiore al limite di legge, 0,1 fibre per centimetro cubico, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio ha sottostimato i quantitativi di amianto e i relativi conteggi, CTP del 6 settembre 2011 del professor ingegner Valle, che è qui presente e lo salutiamo. Se vorrà integrare sarà libero di farlo, seguirà il mio intervento. Per queste incongruità, che abbassano notevolmente i dati finali dell'esposizione, viene chiesta la rinnovazione della CTU o il confronto tra i periti CTU e CTP, ma il giudice non presta ascolto e va a sentenza sulla base di un errore di calcolo. Dal 1989 al 2001 soli 2-3 anni e non 12 come nei fatti. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. Sono 12 anni e non 2 o 3. A questo punto vale la pena di leggere lo stralcio della sentenza che ha praticamente creato il presupposto affinché il ricorso fosse cassato. Scrive il giudice, leggo testualmente anche se c'è qualche refuso, ma si comprende ugualmente bene. Tuttavia, anche ad ammettere per ipotesi la fondatezza degli argomenti del consulente e del ricorrente in merito ad una risalente grave di degrado della centrale di trattamento dell'aria e quindi la rilevanza dell'esposizione lavorativa all'amianto su 8 ore al giorno in tale caserma, ciò potrebbe essere ovviamente ammesso per il signor B, che sono io, solo per i 2 o 3 anni ivi trascorsi, dal 16-10-89, sino alla bonifica della caserma dell'amianto attuata negli anni 2000-2001, nella quale fu rimosso l'impianto di condizionamento oggetto del discutere. Purtroppo non sono 2 o 3 anni, ma sono 12, cioè più di quanto bastava in effetti a riconoscere il beneficio e soprattutto, che poi avrebbe reso pochi spiccioli allo scrivente, ma soprattutto avrebbe acclarato una situazione di esposizione collettiva. Insomma, su questa base il giudice dice, quindi questo giudice, per non rilevanza della questione a fine di causa, non ritiene di richiedere al CTU di replicare a sua volta alle controdeduzioni avanzate dal consulente. Il ricorso va quindi respinto perché infondato. Viene comunque sia però nella sentenza riconosciuta al ricorrente, che sono io, un'esposizione sulle 8 ore lavorative dal 1985 al 2008 di 0,013 fibre per centimetro cubico, con fattore di alto rischio in ordine ai limiti previsti della circolare 15/SEG 00/1940 in data 25/1/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della recente direttiva 20/23/26/68/UE della Commissione Europea, che modifica la soglia di rischio da 0,1 fibre a centimetro cubico a 0,01 fibre per centimetro cubico. E qui siamo ben oltre praticamente per tutto lo svolgimento della carriera. E ovviamente non è una cosa che riguarda solo me, ma riguarda tutti i colleghi che con me hanno prestato servizio, purtroppo, negli stessi luoghi. Purtroppo, anche in appello però, tali aspetti, anche se ben evidenziati, non vengono considerati e anche l'appello viene cassato. Viene inoltrata al Ministero dell'Interno un'istanza di equiparazione alle vittime del dovere a fronte di patologie riscontrate. Purtroppo al momento ne sono sopravvenute altre, ma i rapporti informativi dei comandi preposti successivi alle risultanze giudiziarie di cui sopra non contemplano i fatti e i dati acclarati. La pratica, dopo 12 anni e più solleciti, viene respinta. A questo punto, per far chiarezza nell'interesse personale e collettivo, si invia alle procure competenti tutto il materiale raccolto riguardo l'esposizione e i fatti, ma i magistrati inquirenti, dopo richieste di archiviazione e opposizione da parte nostra, archiviano il caso. E questo, per il momento, è quanto.
Devo dire sinceramente che io sono venuto qua per scoprire un altro aspetto di Trieste che non conoscevo, per cui mi scuso, ma prima ero occupato in un altro appuntamento precedente e non sono competente su questa materia. Mi viene però da pensare come troppe volte abbiamo costruito una società, un mondo nel quale certamente anche senza aver voluto, però poi le conseguenze sono gravi per le persone. E una assunzione di responsabilità collettiva per rivedere come abbiamo organizzato questo mondo, dai luoghi di lavoro alla città nel suo complesso. Penso che abbiamo celebrato questa estate, che è venuto anche il Papa, la settimana sociale dei cattolici proprio sulla partecipazione, e la partecipazione è sia nell'atto della denuncia delle ingiustizie sia nell'atto di un processo di revisione perché non avvengano più certe situazioni, e su questo c'è bisogno del contributo di tutti. Devo dire anche questa nota personale, ecco, mio papà è morto in un incidente sul lavoro, che io ero bambino, avevo 7 anni, per cui quando ho visto anche il vostro invito mi sono sentito subito un po' toccato che su certi problemi, mio papà è morto nel 1970, sono passati tanti anni, eppure ogni giorno siamo ancora a dover, ahimè, piangere che ci sono delle persone che sul luogo di lavoro non lavorano in sicurezza. Certamente questo è uno spicchio che purtroppo lo si è scoperto con molto ritardo, forse sì, lo si è taciuto perché comportava spese grosse, perché c'è stata una sottovalutazione per ragioni di cui io non sono competente. Però mi viene da dire, insomma, passano gli anni, passano i decenni e ancora noi siamo qui a dover rilevare che non c'è l'adeguata attenzione sui posti di lavoro per i motivi più diversi. Ecco che allora non potevo mancare qui, ripeto, non sono competente su quello, sui fatti concreti poi che voi adesso stavate richiamando, però dobbiamo suscitare che ci sia un interesse di tutti, non solo perché queste cose non si ripetano più, ma anche per andare incontro a chi è ferito, a chi in questo caso, a differenza di altri incidenti sul lavoro, porta le conseguenze lente delle ferite e delle paure che possono sempre incombere riguardo alla propria vita. Ecco, allora io dico che la città ha bisogno anche della partecipazione riguardo a richiamare l'attenzione su questi problemi concreti. Ce ne sono una miriade, ma che non possiamo essere distratti perché riguardano le persone concrete. Se tante volte le discussioni sono su cose opinabili e anche le soluzioni non sono chiare, non sono da tutti condivise, però il fermarci pensierosi a come evitare che si ripetano e a come in qualche modo andare incontro e a rimediare forse anche a degli errori che anche nella magistratura possono essere stati commessi per i motivi più diversi, non lo so, La cosa strana è questa, che poi ci sono delle leggi che riconoscono certe cose e che però certe sentenze non vengano riviste. Ma chissà, forse c'è da domandarsi se in questi casi non occorrerebbe avere l'umiltà del riprendere in mano delle questioni e tirarle fuori dagli archivi per rispetto delle persone. Buon lavoro a tutti.
Io posso integrare citando il caso specifico di quella volta che andammo appunto presso il comando di Passeggio Sant'Andrea per chiedere di visualizzare, insomma, di acquisire la documentazione che certificava che lì dentro c'era dell'amianto, in quella caserma. La caserma era piena di amianto e si sapeva già perché in passato aveva, già il piccolo ne aveva parlato, lì i sindacalisti avevano fatto problemi per gli operai che si erano contaminati lì dentro, il giornale ne aveva parlato, quindi non vi era dubbio, insomma, che lì dentro ci fosse amianto. Però quando fu istituita la lista dell'elenco degli presso la sanità, l'elenco dei contaminati dall'amianto, serviva una documentazione, altrimenti non poteva essere effettuata questa iscrizione. Però i finanzieri che andavano lì dentro non ottenevano, il comando non concedeva la certificazione, allora si rivolsero a noi e decidemmo di, appunto, ai sensi della legge 241 sulla trasparenza amministrativa, decidemmo di recarci lì e chiedemmo l'autorizzazione, fummo autorizzati e per appunto acquisire qualche documento che consentisse poi a questi colleghi di andarsi ad iscrivere. Fummo ricevuti, eravamo in tre, io, Lorenzo Lo Russo e Fedele Bofali. Fummo ricevuti da un maggiore che era incaricato di questa cosa, il quale all'inizio la prima cosa che fece disse: voi siete in tre, siete in troppi. Il che mi sembra un po' un paradosso. D'accordo che Lorenzo Lo Russo ha una corporatura un po' più elevata di quella degli altri, però non credo che sia quello il motivo. È che non quello fu un primo sintomo per cui ci fu detto il comando: guardate, non contate su di noi perché non siamo disposti a venirvi incontro, ecco. Quali fossero i motivi, poi magari lo diremo successivamente, una nostra opinione, perché non possiamo considerarlo come dato di fatto. Comunque questo fu. Comunque entrammo noi due, Lorenzo Lo Russo aspettò fuori e penso che nella osteria che era lì vicino avrà passato un'ora molto meglio di noi ad arrabbiarci lì con il maggiore che rifiutava di concederci la visualizzazione di questi documenti. E disse: non esiste presso l'archivio di questo comando la documentazione che in questa caserma c'è insomma l'amianto, quindi è opinione comune, senso comune, però noi i documenti non ne abbiamo. Il che mi pare molto strano, perché io in quella caserma ho prestato servizio due volte. La prima volta con l'incarico di aiutante maggiore, e l'aiutante maggiore è quello che gestisce la caserma, deve provvedere ai lavori, deve provvedere al buon andamento della caserma, oltre ad altre cose. E mi ricordavo che l'ultima parte degli anni 80, insomma, il comando generale aveva inoltrato una circolare con cui diceva, in tutta Italia, insomma, a tutte le caserme d'Italia, prospettandosi il problema di una futura bonifica che bisognava mettere in campo, il comando generale chiedeva di fare il punto della situazione, cioè disse: diteci dove c'è amianto, in tutte le caserme d'Italia, dove c'è necessità di bonifica. E quella pratica l'ho trattata io l'ho posta poi alla firma del comandante, il quale poi l'ha mandata a Roma. Quindi che mi si venisse a dire che non c'era documentazione relativamente a questo argomento, io glielo dissi al maggiore: guarda, insomma, lei mi stai dicendo cose che ho fatto io, come non le avete conservate? A questo punto lui reso si conto che non poteva sostenere questa posizione, cambiò strategia e disse: trattasi di pratica amministrativa, le pratiche amministrative noi le possiamo cancellare, cioè distruggere, nell'arco di, dopo 7 mesi dalla produzione, diciamo così. Anche questa non era una spiegazione plausibile, insomma, perché d'accordo, le pratiche amministrative sono di vario tipo. E capisco, lì c'era una mensa gestita dal comando e ovviamente lui, il sottufficiale, ha detto alla mensa, andava a fare la spesa in giro e portava le ricevute. Ecco, quelle lì dopo 7 mesi si potevano cancellare. Ma una pratica che si avviava per prevedere una bonifica che sarebbe durata anni e che ancora non è completata lì dentro, perché si dovrebbe demolire la caserma per bonificarla completamente. Quindi come l'avete cancellata in 7 mesi? Tra l'altro, chiunque ha fatto servizio presso la Guardia di Finanza sa che tra i vari difetti di cui noto dobbiamo parlare questa sera, un pregio sicuramente ce l'ha la Guardia di Finanza, cioè che conserva tutta la documentazione con una capillarità, con una cura eccezionale, anche oltre i tempi previsti dalla legge sugli archivi di Stato, insomma. Basta per dire, io quando negli anni 70 ero comandante della compagnia di Marsala, volendo un po' mettere ordine tra gli armadi pieni di carte vecchissime, trovai documenti circolari della Legione di Palermo del 1924, tanto che le restituì alla Legione perché le mandassero al Museo Storico, insomma, perché era documentazione storica. Oppure in una struttura così laterale, che da anni non veniva aperta, trovai 3 o 4 quintali di fogli di servizio degli anni 40, periodo di guerra. Quindi dice, la Guardia di Finanza trova tutto quando vuol trovare, se non vuol trovare non trova, e in quella circostanza questo era l'orientamento. Allora glielo dissi, dici, non solo non, io sono stato aiutante maggiore, ma qualche anno dopo sono tornato come relatore, cioè capo ufficio amministrazione, e quella pratica che avevo avviata l'ho continuata, insomma, perché allora andava in esecuzione la bonifica e l'inizio di quella bonifica l'ho fatta io. Anche poi hanno continuato gli altri. Lui dice, insomma, questa è la mia posizione, dentro questo archivio non mi risulta che ci sia questa documentazione. Bon, dissi io. Allora, caro Maggiore, insomma, lei ci sta dicendo che Cristo è morto di polmonite, ma noi sappiamo benissimo che Cristo è morto in croce. Abbiate pazienza, chiedo scusa al vescovo, ma non è un'offesa, insomma. Abbiate pazienza, voi non volete darci queste carte, pertanto noi ce ne andiamo e le andiamo a prendere altrove, perché le carte si scrivono e si mandano a qualcuno, non si scrivono per tenerle nei cassetti, no? E allora se non ce l'avete qui, quelle che avete mandato altrove vedremo di trovarle. Infatti ce le andammo presso il Genio Civile, perché era l'ente che doveva provvedere a queste cose, andò Lorenzo La Russo, esattamente, e lì il capo del Genio Civile di allora, l'ingegner Salese, mio ottimo amico tra l'altro, all'inizio ebbe qualche difficoltà, perché, ma non per cattiveria o per negazionismo, perché era la prima volta che si trovava di fronte a questa situazione. Quando un burocrate giustamente si trova in un caso nuovo, prima vuol vedere bene come stanno le cose. Quindi si lesse bene la legge, che non aveva ancora conosciuto, insomma, che non c'era stata necessità, fece qualche telefonata e ci fornì pacchi di documenti, insomma. Una documentazione, si direbbe in termini militari, ottima e abbondante proprio, e da cui poi abbiamo potuto dare a chi aveva necessità di iscriversi a questa lista di esposizione amianto, di demolire l'iscrizione. Per che motivo il comando ha fatto così? Qui appunto devo fare delle ipotesi. Qui si tratta di iscriversi a quella maledetta, perché purtroppo è una maledetta lista di gente che si ammala. Se qualcuno si ammala ha delle agevolazioni, dei favori, insomma, che sulle medicine, non paga i ticket e così via. Ma penso che nessuno, veramente nessuno, voglia voglia usufruirne, ecco. Se dovesse capitare, uno provvede. E poi c'era un'altra situazione particolare. Io avevo saputo, parlando con un nostro maresciallo, il maresciallo Ascione, uno del ramo mare, che era stato motorista navale. Qui, dopo il congedo, questo aveva saputo dai suoi colleghi della Marina che invece la Marina Militare li dà ai motoristi navali, a chi lavora nei motori delle navi, l'iscrizione, dava la certificazione per iscriversi al registro dell'amianto. E lui aveva ottenuto per via traversa, dopo quando è andato in congedo, ha chiesto la certificazione al comando che aveva fatto quel servizio, l'ha portato all'azienda sanitaria, lo hanno iscritto. Allora come andiamo? Quelli del ramo mare e sono motoristi possono iscriversi al registro e gli altri no. C'era questa situazione. Comunque, adesso la cosa è stata superata, la bonifica lì è stata avviata, non completata, però insomma è stato dato corso. In effetti non capisco questo atteggiamento del comando, di voler concedere questo favore, questa parziale agevolazione per questi poveretti che si ammalano, insomma. C'è solo una spiegazione, anzi due. La prima è che purtroppo un malinteso spirito di corpo, il fatto che si renda noto, insomma, che nonostante da anni si sapesse che l'amianto era pericoloso, si continuasse a far lavorare la gente lì dentro, poteva essere disdicevole per il comando e quindi loro insistevano a dire diffondiamola il meno possibile la notizia. Il fatto che disdicevole non è il fatto che si sappia qualcosa, il fatto che qualcosa sia stato messo in atto senza far niente. Questa sarebbe, comunque, questa è la prima cosa. La seconda, che è molto più grave secondo me, è che, appunto, ne ha accennato Boffoli prima, uno chiede quella certificazione, se poi si ammala vuole dei risarcimenti, vuole poi intentare delle cause, e questo implica delle spese. Aveva ragione Eccellenza il Vescovo, quando ci sono spese da fare, purtroppo il diritto viene attenuato, insomma, nella interpretazione dei giudici. Fatto sta che questa è la situazione. Comunque, ho voluto precisare rispetto a quello che aveva detto Boffoli, questa esperienza che lui si ricorderà sicuramente, perché quel giorno ci arrabbiamo abbastanza con il maggiore, che non ci vuole dare assolutamente la certificazione che dovremmo andare ad acquisire in ogni caso presso altri enti.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.